Ok, ho altre due terzine già pronte, un attimo, Luca, poi Mauri e poi...
Io voglio andare a casa alle 12:30 però, eh.
Allora, facciamo tutte le domande
e dai una risposta sola.
Sì. È una risposta sola. Avanti, Luca. Rapidi anche nelle domande, così.
Dottor Sorbiati, volevo fare una domanda volutamente ingenua. Pur dando per scontato che l'obiettivo finale della politica dovrebbe essere basato sull'interesse generale dei cittadini, perlomeno nella misura in cui la maggioranza di essi decide che quello è il loro interesse, oltre che sull'efficienza e efficacia della macchina politica. Però io adesso vorrei affrontare il problema da un'altra prospettiva. Io noto, e la storia ce lo insegna, che i pacchetti di programma, quindi parlo di contenuti, sono almeno tre nell'attuazione della azione politica. Il primo pacchetto è quello che serve per vincere le elezioni, il secondo quello che serve per governare e il terzo quello per fare contenti i cittadini. È evidente che siccome per far contenti i cittadini bisogna prima essere eletti, poi essere in grado di governare, l'ideale sarebbe che i tre pacchetti coincidessero. La storia ci insegna chiaramente che questo non avviene quasi mai. I motivi più strani li conosce meglio di me, promesse demagogiche, le coperture di riduzione di tasse non sono previste solo nel momento in cui si fa la legge, non in cui si chiede di essere eletti. La gente vota anche di pancia, i piaccioni, quelli che fanno più manifesti, eccetera. Quindi le motivazioni che poi portano un partito a essere eletto non hanno niente a che fare con i contenuti che servono per governare. Per governare bisogna avere un partito, una coalizione uniforme, non ricattabili dei partiti che hanno il 2-3%, i Mastella, i Fini, eccetera. Quindi è un altro pacchetto. Alla fine, nonostante alcuni partiti abbiano avuto 100 deputati in più della maggioranza, gli italiani si lamentavano perché non ritenevano che quel pacchetto coincidesse con l'interesse. La mia domanda è questa: senza parlare di soluzioni utopistiche tipo abolizione dei partiti eccetera, lei intravede un modo realistico per armonizzare questi tre pacchetti in modo tale da rendere più efficiente tutto il sistema della democrazia?
Luca.
Bravissimo.
Buongiorno. Abbiamo avuto modo di recente di verificare quello che lei, anche Enrico Mando, aveva annunciato qualche mese fa in conti riformisti.
Parlo più forte, non ti sento.
Qualche mese fa in conti riformisti, sia lei che Enrico Mando avevano fatto delle previsioni che sembravano disastrose, invece si rivelano essere nemmeno pessimisti, quelle sulla crisi della Germania, sul fatto che i prossimi anni saranno, diciamo, più o meno difficili quanto quelli appena trascorsi. Quindi volevo dare altro un punto di questa cosa qui. Ricordo alcune questioni in maniera più sintetica possibile. Diciamo che la linea guida delle mie questioni è un certo scetticismo nei confronti della possibilità di affrontare nella maniera migliore possibile i problemi dell'oggi. È giusto considerare lo scetticismo dei paesi del nord nei confronti dei paesi del sud. Direi che forse è anche giusto un scetticismo contrario, nel senso, mi pare che i paesi europei in genere abbiano perso un pochino quel senso di fratellanza che sembravano avere nel momento in cui la costruzione dell'Unione Europea era ancora in divenire. Io sono stato europeista da fin da piccolo, quindi mi ricordo bene qual era il clima, qual era la sensazione di ottimismo, di fiducia nei confronti della costruzione europea. Poi però mi pare che siano prevalsi gli egoismi. Da questa parte, diciamo, noi del sud abbiamo continuato a comportarci male come ci comportavamo prima. Dall'altra parte vedo che sulle politiche energetiche, sulle politiche estera, sulle politiche militari, la Francia principalmente è uno dei paesi più aggressivi nei confronti degli altri, La questione dell'agricoltura, direi che la Francia fa le guerre commerciali agli altri paesi europei. C'è realmente un divario tra paesi del nord e paesi del sud, ma non solo su questioni di bilancio, ma anche c'è dentro. Allora, forse lo scetticismo, per carità, condivido in pieno lo scetticismo dei paesi virtuosi e dei paesi non virtuosi. Però diciamo che forse va considerato anche da quest'altra parte. Cioè, potremmo mai realizzare una costruzione europea concreta negli Stati Uniti, in America, da questo punto di partenza? Oggi c'è la questione del Mali, che è ancora una colonia francese, di fatto. Come si è risolto questa cosa? Altra questione molto veloce, sempre sul tema dello scetticismo. Io mi sorprendo della difficoltà che abbiamo oggi di accettare che i tedeschi vengano a dirci come fare i conti pubblici, cosa tagliare, quali sacrifici fare. Io mi ricordo, quando c'era ancora la lira, che eravamo spaventati dalla prospettiva dell'inflazione molto alta, del debito pubblico sempre crescente. Molti invocavano addirittura un controllo estero sui controlli pubblici, sui conti pubblici. Mi sorprende il fatto che oggi che ce l'abbiamo e facciamo così fatica ad accettarlo. Forse ci siamo dimenticati cosa pensavamo qualche, diciamo, una ventina d'anni fa. E su questo forse sarebbe il caso di riflettere. Come mai ci siamo dimenticati quella speranza che arrivasse un commissario europeo qualsiasi a dirci cosa tagliare e quali sacrifici fare? Oggi ce l'abbiamo in casa, è italiano, commissario europeo che non va a dirci cosa fare, e non ci dà più bene. Personalmente non saprei neanche me per i motivi che accennava Andrea, ma comunque, quanto al controllo dei conti pubblici, mi sorprende questa nostra dimenticanza, e forse sarebbe il caso di andare a cercare, forse nel ventennio, l'appena trascorso, nella nostra trattazione di oggi, abbiamo completamente dimenticato l'effetto dell'ultimo ventennio, che in un certo senso forse ci ha, non lo so, fatto credere di essere onnipotenti, ha alimentato forse questo ventennio ha alimentato anche nella parte di sinistra la sensazione di poter andare oltre. Ci ha convinti un po' tutti, se noi potevamo andare oltre le nostre possibilità e far finta che i problemi non esistessero. Un'ultimissima considerazione. A proposito della, noi facciamo un accenno alle misure che possono essere di aiuto, la mobilità dei lavoratori, un tema di cui abbiamo parlato diverse volte anche in Palmarino. Non bisogna dimenticarsi che è il caso di partire da come nascono le nazioni. Allora, gli Stati Uniti d'America nascono con la mobilità dei lavoratori, anzi, la mobilità dei lavoratori che fa nascere gli Stati Uniti d'America. In Europa credo che sia il problema esattamente opposto, quindi nell'affrontare i rimedi forse è il caso di tenere conto di questa specificità e anche nell'affrontare i sacrifici da fare è il caso di tenere conto delle specificità nazionali. Noi abbiamo tante brutte abitudini. Una brutta abitudine, credo, dell'Italia è quella di avere delle diseconomie strutturali, cioè delle fonti di spreco che in realtà fanno parte integrante del sistema economico. Forse questo è il vero costo, diciamo, della politica e della sicurezza. Io non mi lascio incantare, continuo su questa linea, dal fatto che i parlamentari prendano 10.000 piuttosto che 9.000. Non è un problema, non può essere un problema questo. Io credo che sia più che altro una questione di economia e di struttura da risolvere. Sì.
Mauri.
Io sono di Sesto, sono una volta che chiamavano i perfettori perché hanno gli stivoli vivi, sono brevissimo. Le previsioni del tempo che ci ha dato il professor Tarzati sono o la scissia o la data. Tutte le altre sono delle madre, o la scissia o la fatta data.
Come diceva mai buongiorno, allegria.
Chi va al governo? Intanto dovrebbe avere il coraggio di dirlo subito.
prima di andare al governo. Ragazzi, vi porto all'asfisia lenta.
Sì. Non lo elegge più nessuno. Non va al governo.
Persino Monti, ho capito, ma persino Monti, che lo sa benissimo, continua a parlare di luce in fondo al tunnel.
La mia domanda sulle cittadine europee è questa: è vero che sono pecora e non ribelle, cosa devo fare? Prendere il camper e andare a Bagnarai?
I suoi figli
prego tutti, non so se arrivo, ma c'ho l'elenco già, poi veloci perché abbiamo il tempo.
Come ti chiami, scusa, Giuseppe?
La battaglia della verità, sono 40 anni che in Italia si aspettano ancora alcune verità. Quanto riguarda la corruzione, non è certo con la legge caricata a stampa di qualche settimana fa che si possono vincere certe battaglie, quindi questo è chiaro che questo governo è completamente sotto ostaggio della politica, nonostante diventi una certa autonomia. Non è di quello che dobbiamo parlare. Una provocazione, prima una domanda con una provocazione. A Cremona la gestione centrale, Campetto, un busto di Luigi Einaudi, che non era l'ultimo arrivato, che dice che tutti dovremmo pagare per il mantenimento dello Stato in maniera proporzionale ai nostri diritti. Le leggi esistono. Perché non si continuano ad applicare? Esiste la legge antimafia, la legge della torre, che grazie alle sperequazioni porta via i patrimoni nostri, è una legge che ha 30 anni di vita, è così difficile applicare il campo fiscale. E poi la provocazione. E se questo attacco ai debiti sovrani, e quindi a questa crisi che ormai da 5 anni attanaglia soprattutto l'Europa, è una risposta armata, finanziariamente parlando, dei disastri finanziari invece delle banche americane, del sistema finanziario americano che così ha dovuto difendersi da un'eventuale mobilitazione di quei fondi, di quel pattume finanziario nei confronti dei nostri debiti pubblici?
Lorenzo.
Sì.
Rapido e circonciso.
Ci sono alcuni elementi che credo debbano tre questioni. La prima è quella relativa appunto alla differenziazione fra il modo di rappresentazione della politica americana e quello della politica italiana, proprio appunto perché non si tratta di una questione, di una battaglia di tipo classista, per quanto la destra e il governo abbia fatto oggettivamente una politica classista. Io credo che il problema sia da impostare sul perché la questione Berlusconi non Berlusconi era così forte. Posto che non era una contesa privata tipo Montecchi e Capuletti, forse il problema era proprio quello della carica eversiva che si portava dietro Berlusconi. Cioè, se il problema è quello dell'articolo 3 della Costituzione, io ho la sensazione che Berlusconi non solo non credesse nell'articolo 3, ma non credeva nella Costituzione in generale, forse non l'aveva nemmeno letta. La sua concezione del fatto che colui che va al potere è libero di fare sostanzialmente ciò che vuole, e qualsiasi impedimento è una questione, è un'indebita intrusione nella volontà popolare, non appartiene a nessuna concezione della democrazia liberale. Quindi da questo punto di vista credo che berlusconismo e antiberlusconismo, al di là degli eccessi che possono esserci indubbiamente stati, fosse essenzialmente, come dire, fra una concezione della democrazia liberale e una concezione sostanzialmente liberale, che porta alla seconda osservazione. Non ci sarebbero obiezioni di sorta rispetto ad un'introduzione di un meccanismo simile a quello francese nel nostro paese. Sartori ha sempre insistito su questo punto, per quanto, al di là del fatto che un sistema del genere in presenza di Berlusconi sarebbe pericolosissimo, a dir poco, vi sono alcune persone, alcuni critici, tipo ad esempio Umberto Contagelli, che hanno dimostrato che in fondo la stessa Costituzione francese si basa su tutta una serie di aporie costituzionali, nel senso che ad esempio non è scritto da nessuna parte che sia il Presidente della Repubblica a dover dirigere l'attività del governo, anzi, a dire la verità, la Costituzione è scritta che questo spetta al Primo Ministro, ma di fatto quando il Primo Ministro e il Presidente della Repubblica appartengono allo stesso schieramento, il Primo Ministro è poco più del maggiordomo che dà gli ordini al resto della servitù. Quindi da questo punto di vista probabilmente se noi pensassimo di portare un meccanismo di questo tipo dovremmo chiarirlo meglio, perché è proprio nel non detto. In Francia più o meno la cosa funziona, da noi che è un po' il paese dei regulei temo che avremmo tutta una serie di problemi anche in assenza di Berlusconi. Il terzo punto rimanda alla questione del Partito Democratico. Il Partito Democratico è un'anomalia, perché altrove il suo ruolo viene svolto dai partiti socialisti o socialdemocratici, altrove nell'Europa continentale. Però, visto che tutta la nostra storia politica è stata abbastanza anomala, va bene così. Però il problema è questo: può il partito rinunciare alla rappresentanza tradizionale di quello che è il suo insediamento, sia nel campo, diciamo così, ex comunista, sia nel campo ex democristiano, per cercare un certo tipo di consenso altrove? Perché la mia sensazione è questa: tutti i grandi leader politici progressisti hanno prima cercato di unificare il loro campo e poi di cercare di allargare la sfera del consenso. Chi programmaticamente, come mi sembra faccia Renzi, ha un atteggiamento negativo verso importanti frazioni del proprio campo e cerca da subito il consenso altrui, probabilmente, secondo me, opera una discrasia, prescindendo anche da quello che può essere il giudizio di merito, ma forse è sotto il profilo metodologico, mi sembra, che si colloca l'errore.
Eugenio, rapido.
Velocemente, sì. In tutto questo discorso del maratma che ci ha portato fino ad oggi alla asfissia, dicendo, c'è un personaggio che manca. Probabilmente non è un tema che possiamo risolvere oggi. È la posizione della Chiesa, che secondo me andrebbe molto bene espressamente affrontata. Probabilmente non è oggi. Anche perché il grosso rischio, e mi riferisco ad ipotesi futura, che è una delle ipotesi di Monti che diceva da pochi, vedo che la presenza in modo esplicito e anche non esplicito è ancora presente, e quindi la cosa mi fa un po' arrabbiare. Però la domanda precisa invece sul tema è questa: si è parlato per esempio di alcune cose che si potrebbero fare o si dovrebbero fare in assenza di un quadro, esempio l'IMU, la patrimoniale, no, per questo. Tutti dicono, l'ha detto uno recentemente anche molti, non abbiamo elementi certi per poter fare una, per prendere una decisione. Beh, cosa ci vuole? Cosa ci vuole? A spendere un po' di soldi e formare, visto che comunque la crisi sarà ancora per un po', ma formare, e da subito, se c'è già la possibilità, un gruppo di ricercatori o di cose, come quando hanno fatto il censimento, per fare il censimento e per andare a verificare le varie cose catastali nei vari comuni, e dare quindi un contributo a livello territoriale e locale per affrontare un problema di questo tipo. Perché se no, mi ricordo quando è salito Monti al governo un anno fa, questa è la prima fase, quella di tappare il buco, e poi c'è quello, ma lo sviluppo non lo vedo mai. E sa, allora chiudo facendo un esempio. Mi è capitato nel mese di luglio, velocemente, ho partecipato a un'iniziativa di valori sul discorso della finanza etica, riferita non solo all'aspetto finanziario in quanto tale, ma alla possibilità di sviluppo con le nuove tecnologie, con il discorso ecocompatibile, no? E sono venuto a scoprire, da quell'incontro, da Andrea Di Stefano, che si presenta candidato alle regionali, no? Che la Comunità Europea ha stanziato 90 milioni di euro per le amministrazioni pubbliche in Italia per l'adeguamento energetico degli stabili proprietà pubblica, scuole, dicevo. E io ho preso nota, sono andato dal responsabile del mio comune, dall'amministratore del bilancio del mio comune, e gli ho detto: guarda, c'è questa roba qua. 16 comuni della provincia di Milano Sud si sono consorziati e nei prossimi anni faranno questo discorso, perché tramite la Fondazione Cariplo, no, hanno ricevuto dei finanziamenti per poter, è già stato fatto, che ci vuole. Non lo sapeva l'amministratore comunale. Scusate.
L'amico di Vincenzo, poi chiudo, scusa Vincenzo.
Paolo. Una domanda da agire politico-economia. Le volevo chiedere, a partire dal saggio che ha citato di me per questa vocazione, professione della politica, no? Che peraltro rimanda a due elementi fondamentali dell'agire politico, che sono la causa giustificativa e una responsabilità dell'agire politico. A me piace pensare questa cosa che viene nei tempi nostri con rispetto alla sua collocazione appunto ideale di questo saggio, cioè il tema della causa giustificativa oggi credo che sia assolutamente privato del suo fondamento. Non esiste più una cultura di fondo che integri un senso costituzionalistico per il quale un intervento come potrebbe essere quello di Gaulle o quello della Repubblica di Weimar, su cui lo stesso Weber ebbe modo di mettere mano, potrebbe cambiare in qualche modo ex le sorti di un sistema economico. Il tema della responsabilità è ancora peggio, se vogliamo vederla, cioè se siamo in questa società dello spettacolo frammentata, postmoderna e quello che vogliamo, dove manca il senso di unione in termini economici anche, no? Il tema della responsabilità è spesso legato alla complessità e ad una politica economica di stampo monetarista che sembra prevedere, e così mi pare anche di sentire dalle sue considerazioni, sembra prevedere al massimo la possibilità che un fattore esogeno intervenga improvvisamente a salvare, a risollevare le sorti del sistema. Ecco, di fronte a questi due elementi che sono così latenti anche di fronte alla provocazione giusta che lei fa in termini di agire politico, le chiedo: esistono dei fattori endogeni all'economia, ai sistemi economici, che possono in qualche modo essere invece la caratteristica su cui riformare, riformulare un progetto europeo e statuale nell'ordine di una riforma economica che non sia legata solo alla risposta allo stato di bisogno, ma anche a quello che oggi Postellino chiamava lo stato, richiamando Schmitt, lo chiama lo stato di eccezione contemporaneo?
Vincenzo, 3 secondi.
Allora, dato che ovviamente siamo in crisi da qualche anno a causa della crisi americana, per quale motivo siamo così spaventati dall'inflazione, o anche per quale motivo c'è inflazione dato che c'è in realtà recessione, o meglio comunque c'è la crisi economica? Cioè, tecnicamente da un punto di vista economico dovrebbe essere il contrario, cioè non dovremmo avere inflazione, ma dovremmo avere deflazione per rimettere in moto il ciclo economico. Cioè, per quale motivo, che vi sta varando sostanzialmente, perché c'è un modo di competitività, ma probabilmente anche voi state imparando la situazione economica.
Chiuso, rispondi a quello che ti senti di rispondere, buonanotte, perché ormai dai.
Enorme quantità di cose. Roberto.